Io sono molto contento di poter ospitare qui su Radio Firenze Viola. Parlavi di cervelli in fuga, non so se ce lo concederà, però Vanni Sartini, sì, attuale allenatore dei Vancouver Whitecaps, è fiorentino dentro, quindi non so come si sente, però intanto Vanni, grazie mille per essere
con
noi.
Ciao mister.
Ciao, buongiorno ragazzi, buon pomeriggio per voi.
Ecco. Perché lì che ore sono, mister? Sono le...
È presto, quarto alle 8 la mattina.
Grande mister, allora davvero grazie.
Allora,
ecco, sì, grazie doppiamente per la levataccia, però per...
Tanto oggi c'è la Fiorentina, quindi bisogna svegliarsi.
Grande Vanni, già così ci strappi un sorriso. Ma ci puoi raccontare la tua storia, mister? Posso chiamarti Vanni? Da fiorentini ormai siamo fratelli nel mondo, perché tra l'altro era un po', io racconto anche questo retroscena, non so quanto potrà interessare, però che stavo cercando il modo di mettermi in contatto con te mister, e poi Alessandro Di Nardo è arrivato come un angelo in questi giorni,
nulla,
mi ha detto
sì,
guarda, lo sai che potremmo chiamare Vanni Sartini, ho il numero, e allora sono molto contento di poter raccontare la tua storia, perché è veramente singolare e molto molto bella secondo me. Ce la puoi raccontare?
Sì, diciamo molto brevemente, io come dicevate voi ragazzi sono di Firenze, ho cominciato come tutti da ragazzi innamorati di calcio e di pallone, a giocare a calcio, nei dilettanti per tutta la mia vita, e poi ho cominciato a allenare una quindicina anni fa, ormai si invecchia, una quindicina anni fa, nei dilettanti, prima la categoria, in la prima squadra che ho allenato è il Lugo di Mugello, quindi qui a Firenze. Nello stesso periodo però io lavoravo anche per il settore tecnico della federazione a Coverciano, e siccome devo essere molto grato a due persone fondamentalmente, una è Paolo Piani, che è il direttore del settore tecnico, e l'altra è il mister Renzo Olivieri, che praticamente videro in me del potenziale, e specialmente Renzo mi disse perché non vieni qui a lavorare, non fa qualcosa con la scuola allenatori, facciamo qualcosa per i corsi allenatori, grazie al fatto anche che io sapevo le lingue, parlavo bene l'inglese e lo spagnolo, e avevamo a fare tantissima roba da un punto di vista internazionale lì a Coverciano. Quindi ho cominciato a fare un po' tutte e due, e questo mi ha permesso chiaramente di migliorare la mia formazione, ampliare un po' gli orizzonti, conoscere tante, avere più possibilità, conoscere più persone. Questo mi ha permesso di entrare nel 2013, dopo aver conosciuto Davide Nicola, nel suo staff. Ho lavorato a Livorno con lui un paio d'anni, e prima ho fatto l'analista e il tattico per lui, ho fatto anche il secondo nell'anno in cui eravamo in Serie A, e mentre quindi quando dovevo un po' decidere insomma che tipo di carriera fare, se continuare a fare l'allenatore quindi con lui come secondo, oppure continuare la carriera commerciale come docente, ho avuto l'offerta dalla Federazione degli Stati Uniti nel 2016 per venire in America a fare il docente ai loro corsi allenatori e diciamo coordinare le loro nazionali giovanili. Ho fatto questo per 3 anni, e nel 2019 mi hanno chiamato i Vancouver Whitecaps, che è una squadra qui di MLS, per fare inizialmente, lavorare un po' con la prima squadra, ma più che altro per essere il capo del settore giovanile e allenare la seconda squadra. Nel 2021 l'allenatore della prima squadra è stato esonerato perché la squadra non stava andando bene, in quel momento ero diciamo l'unico allenatore che era lì vicino
al posto giusto al momento giusto,
al posto giusto al momento giusto, no? E quindi mi hanno sono stato diciamo nominato come traghettatore per 4-5 partite prima di far arrivare qualcun altro. Per fortuna abbiamo cominciato a vincere, la squadra era ultima in classifica, siamo arrivati sesti quell'anno, quindi mi hanno promosso allenatore veramente di fatto della squadra, mi hanno offerto un contratto. Negli ultimi 2 anni siamo andati bene, abbiamo vinto 2 volte la Coppa del Canada, abbiamo vinto la sono andato ai playoff due volte nell'MLS e quindi per questo ho rinnovato per altri due anni fino al 2025 qua.
Insomma, tra l'altro in una finale battendo il Toronto FC, no? Sì. Che magari ai media nazionali in Italia è risaltata negli ultimi tempi visti gli arrivi degli italiani. Però ecco, voi invece avete vinto. E ora come sta andando invece, mister? Ci puoi raccontare anche un po' com'è il calcio in MLS? Perché sentivo una riflessione che diceva ad oggi la MLS è migliorata rispetto al passato, no? E i giocatori che oggi sono in MLS possono essere appetibili anche per il mercato europeo. E chiaramente il nostro discorso poi va in funzione fiorentina. Cioè, certo. Secondo te, che lo conosci decisamente meglio di noi, è un calcio che sta arrivando a quel tipo di livello?
Sì, è un calcio che è cresciuto tantissimo. Guarda, io oddio, sono qui full time in Nord America, prima con la federazione, con i Wildcats dal 2016. In 7 anni è cresciuto enormemente. La qualità adesso è buona, chiaro, se la paragoni direttamente alla qualità dei 4-5 campionati top d'Europa, siamo ancora indietro, però siamo a livello di qualsiasi altro campionato, secondo me, che è sotto ai campionati top, quindi campionato, che ne so, belga, svedese, portoghese, olandese,
sì, che poi sono i mercati dai quali i club italiani attingono per poter spendere meno.
Un esempio secondo me molto semplice e tranquillo è quello che l'Inter sta prendendo Buchanan dal Bruges, sì. E il Bruges, Buchanan l'ha presa da New England Bruges qui in MLS. Direi che è un percorso che, a parte per i 2-3 fenomeni come c'è stato qui a Vancouver di Alfonso Davies, che è andato direttamente al Bayern Monaco, è un percorso che è più consono per i giocatori di MLS, che diventano molto appetibili per squadre di campionati di medio-alta qualità e che poi possono fare il salto
nel calcio che conta,
nella Premier League, nella Bundesliga. Se guardi adesso le nazionali degli Stati Uniti e del Canada, sono pieni di giocatori che giocano in Serie A, in Bundesliga, in Premier League, e il 90% di loro viene da squadre di MLS.
Sì, poi mi viene in mente, leggevo anche recentemente la storia di Tanner Tasman, che è un giocatore statunitense che in questo momento sta facendo molto bene al Venezia, che poi questa, diciamo, questa evoluzione del movimento è dovuta anche molto allo sport collegiale, che lì poi è la vera fucina di talento a livello States, anche perché poi, correggimi se sbaglio mister, anche per gli atleti, per gli individui, il calcio inizia a diventare una prospettiva professionistica a livello magari di quella che può essere la NBA, a livello di quello che può essere il football americano, perché Tasman poteva scegliere se diventare kicker, cioè giocatore di football americano, o calciatore. Ha scelto per la seconda, con guadagni inferiori, perché la lega di football americano rimane la lega sportiva più ricca del mondo. Però insomma anche i ragazzi adesso scelgono non più il pallone a spicchi o quello ovale, ma anche il pallone di cuoio che conosciamo noi, no?
No, sì, sì, dal punto di vista dei numeri, sotto i 18 anni lo sport più praticato è il calcio, sia in Canada che negli Stati Uniti. Quindi c'è un'enorme crescita sotto questo punto di vista. Poi la qualità della formazione è cresciuta tantissimo, dicevi te dei college, che è vero che prima era l'unica possibilità per poter poi diventare professionista, adesso invece ci sono tante altre possibilità, perché abbiamo tutte le squadre di MLS hanno settori giovanili di ottimo livello, e ci sono ragazzi che vengono dai settori giovanili dell'MLS che poi vengono presi addirittura quando ancora sono nel settore giovanile, tipo McKenny della Juventus per esempio, era a Dallas a giocare e ha fatto tutto il settore giovanile lì, poi è andato allo Schalke e poi è andato alla Juve. E quindi c'è tutta una serie di possibilità per i giovani nordamericani di poter arrivare al professionismo. Chiaro, come dicevi te prima, si sta bene, ma non si guadagna gli stessi soldi.
No, ma è difficile guadagnare gli stessi soldi dell'NFL.
Neanche mi sa nel calcio europeo.
No, ma che,
a
che scherzi.
Neanche vicino. Mister, ma nel Vancouver io te lo chiedo, c'è un giocatore che potrebbe fare il caso della Fiorentina?
Ecco, torniamo nel questo locale.
Torniamo
chi
al
si
pratico.
Compra mister dal Vancouver?
Ci abbiamo qualche giocatore interessante di sicuro, e qualche ragazzo che sicuramente non solo nella Fiorentina, ma che potrebbe fare bene anche nei campionati europei. Io ragazzi giovani, c'è un ragazzo giovane canadese si chiama, di origine etiope, si chiama Ali Ahmed, che è un ragazzo che può giocare sia esterno che mezzala, che secondo me ha fatto il primo anno con noi l'anno scorso da professionista vero. Insomma, secondo me ci rimane poco con noi, poi dopo andrà in Europa se non è questa stagione, la prossima. Il nostro giocatore di punta è un giocatore scozzese, si chiama Ryan Gold, è il nostro probabilmente giocatore di maggiore qualità, di maggiore diciamo spessore, e lui ha una storia molto particolare, perché era considerato il prossimo grande campione del calcio europeo quando aveva 16-17 anni, poi ha giocato in Portogallo per diverso tempo, non ha sfondato allo Sporting Lisbona, è venuto da noi e l'abbiamo in qualche modo rigenerato. Però me lo tengo stretto io, insomma.
Ah, non ce lo vendi, va bene mister. Ma di queste parabole di giocatori che diciamo hanno fallito il primo salto, ma che poi si sono riciclati e sono ripartiti a livello Stati Uniti, ce ne sono tante. Uno su tutti poi è Tati Castellanos, quello dell'attaccante della Lazio, ex New York City, che è diventato quasi una leggenda a New York a livello di numeri e di gol. Mister, io ti vorrei chiedere tante cose anche sulla Fiorentina, però ti devo fare una domanda. Ti stai preparando psicologicamente per quello che accadrà ad aprile 2024? Perché io ho visto dal calendario c'è una sfida contro Inter Miami, se non sbaglio.
Sì. Per il
a maggio, certo. Siamo a maggio.
Io qui leggo data da definire. Ah, sì, 25 maggio, pardon. Però insomma, maggio. Fine maggio. È difficile parlarne ora, però diciamo sarà una partita speciale, perché rischi di trovarti contro Suarez, Lionel Messi, Jordi Alba, Busquets, e poi magari ce ne infila anche qualcun altro del Barcellona di qualche anno fa.
Sì. Una cosa bellissima direi per MLS, perché è una cosa che ha fatto diciamo.
Ma te c'hai già giocato contro questa Inter Miami? Perché
no,
cercavo
no,
di.
No.
Ok, perché
no,
siete due conference diverse, giustamente.
Sì, siamo due conference diverse, quindi non sempre giochi contro le squadre dell'est. Ora, quest'anno, siccome loro hanno vinto la Coppa di Lega e noi abbiamo vinto la Coppa del Canada, ci sta anche, possiamo incontrarci in Champions League, no? Cioè, comincia la Champions League a febbraio contro la squadra messicana, se andiamo avanti ci state incontrati contro di loro, però di sicuro verranno qui il 25 di maggio e sarà
una festa sicuramente,
un momento speciale, sarà una festa, insomma, questo ingaggio di Messi de Miami ha sicuramente portato tantissimo interesse esterno per l'MLS in tutto il mondo, e non ha fatto altro che bene. Chiaramente Miami sta tentando di fare questo Dream Team con tutti questi grandissimi, e sono un po' magari un po' attempati, ma sono ancora di altissimo livello. Direi che Miami sta andando un po' in controtendenza con quello che invece l'MLS sta facendo negli ultimi 10-15 anni, perché non venivano più acquistati giocatori diciamo un po' più diciamo sulla fase finale della carriera di altissimo livello, ma nell'altra maniera, ragazzi più giovani per cercare di rivenderli. Però questo è un conto, quando si parla poi di Messi è un altro mondo, insomma, quindi non si vede ora, insomma, vengano
Hai già studiato qualcosa per fermarli?
Vabbè, chiaro, con Messi
bisogna buttargli le gomme di tempo.
Bene, detta la Fiorentina. Ma mister, faccio un'ultima domanda sulla Fiorentina, cioè che idea si è fatta questa Fiorentina? Ci ha detto la seguirai anche stasera. Può sognare davvero in grande? Poi abbiamo anche una domanda dell'ascoltatore, di un ascoltatore.
Secondo me sì, la Fiorentina gioca molto bene dal punto di vista di qualità di gioco, di identità di gioco. Io sono molto contento quando in estate hanno ufficialmente riconfermato Italiano, perché la Fiorentina è una delle squadre in cui si vede molto il lavoro dell'allenatore, si vede molto il lavoro del fatto che c'è un'identità di gioco, una filosofia e dei principi di gioco molto chiari per poter arrivare al risultato. Chiaramente all'inizio dell'anno c'è stato un po' il problema, diciamo, del centravanti, che si creava tantissime occasioni ma magari non si riusciva a segnare tutti i gol che ci si meritava. Ultimamente sembra andare in direzione differente, se Beltran e Zola continuano a crescere, tocchiamo tutto che c'è da toccare, sì, per non portarci male, ma insomma secondo me ci si può divertire fino alla fine dell'anno.
Bello mister, bellissime parole. Ci sentiamo anche un vocale che è arrivato per te, mister, sì. Sartini.
Ciao. Vai. Giacomo, volevo chiedere al tuo ospite, mi perdoni, non ricordo il nome, se è vero che insomma in America sono più, diciamo, atleticamente sono al pari dei campionati europei, non tecnicamente ma atleticamente sono molto avanti. Grazie. Ale della Val de Seve.
Che era la riflessione facevamo prima, atleticamente forse siamo più vicini.
Ma il campionato, detto, va di qualità, chiaramente c'è un pochino leggermente meno di qualità tecnica dei grandissimi campionati europei, e quindi cosa succede? Quando c'è un po' meno di qualità tecnica si perde un po' più la palla, c'è un po' più di transizioni e quindi c'è da correre un pochino di più. E quindi la capacità di sostenere ritmi alti e di sostenere accelerazioni è molto importante. Poi aggiungo il fatto che, visto che noi giochiamo con un calendario che è molto fitto e non è come giocare un campionato nazionale in Europa, dove a Firenze prendi il treno e vai a Torino, prendi il treno e vai a Bologna a giocare, ma non si vede.
A Miami non ci va in sita, quindi
neanche in tranvia.
3-4 ore, due cambi di fuso orario, cambi completamente di clima, in MLS non sei al top dal punto di vista fisico, non rendi, e questo vale anche per i grandissimi nomi. Se una squadra prende un grande nome ma questo non arriva con la mentalità giusta di poter lavorare, è dura. E infatti ci sono tanti giocatori dall'Europa che sono venuti in qua che hanno probabilmente fallito per questo.